sera, e così iniziamo il nostro secondo incontro. Sant'Ambrogio diceva questo, commentando il Salmo 118: colui che chiude le sue finestre si priva da se stesso della luce eterna. Se chiudi le porte della tua anima, lasci Cristo fuori. Certamente egli potrebbe entrare, ma non vuole imporsi da importuno, né forzare coloro che gli resistono. Questo passaggio di Sant'Ambrogio, relativo a un suo commento al Salmo 118, ricorda un fatto: che la preghiera, per essere efficace, l'abbiamo detto anche nel primo incontro, deve farci uscire da noi stessi. Era l'elemento che aveva caratterizzato la catechesi, chiamiamola così, di 2 settimane fa. La preghiera deve aprire il nostro cuore all'amore di Dio. La preghiera deve aprire per farci uscire. Interessante questo, perché differente potrebbe essere l'idea di una preghiera perché faccia entrare. La preghiera serve per farci uscire da noi stessi e collocarci in una dimensione di ascolto fiducioso. Potremmo dire con le difese abbassate. Mi colpì tempo fa, tanto tempo fa, non tantissimo, però un po' di tempo fa, durante degli esercizi spirituali fatti ad Assisi, la riflessione di un vescovo che dice che tante volte un vescovo, ora non va di moda, è bruttissimo, ma si sente spesso anche alla telegiornale, ma un vescovo che si era impegnato molto contro la logica della mafia, che sono tante logiche che viziano il cuore, un vescovo che mi aveva colpito perché aveva detto a un certo punto ai suoi sacerdoti: venite tutti in cattedrale, celebriamo l'unzione degli infermi, la riceviamo tutti, noi sacerdoti, per compiere il nostro ministero di speranza, sapendo che questo avrebbe potuto anche intaccare la loro vita in diversi modi. Ecco, questo vescovo diceva che alcune volte noi preghiamo con le difese alzate, quindi ci mettiamo di fronte a Dio in difensiva, come se lui potesse a un certo punto chiedermi qualcosa di differente rispetto a quello che vorrei chiedergli io. Ecco, questo è un inganno che il diavolo piano piano mette lì, ci fa pregare ma non ci mette in stato di preghiera. La preghiera appunto è un uscire da noi stessi. Questa sera appunto Ambrogio richiama il commento al Salmo 118, mi fermerei proprio su questo in maniera davvero molto breve. Non vi darò un foglio alla fine, non perché mi sia dimenticato di stamparlo, perché il vostro pensiero è questo, ma perché è già stato scritto e l'avete in casa. Dopo questo incontro vi consegno spiritualmente tutto il libro dei Salmi che è nella Bibbia. Penso che una Bibbia a casa tendenzialmente non c'è. E il libro dei Salmi, che tante volte conosciamo, il Salmo responsoriale, è l'esperienza che magari abbiamo un po' tutti della preghiera dei Salmi. Qualcuno di noi è stato abituato ogni tanto alla preghiera della compieta, delle lodi, del vespro. Perché il libro dei Salmi? Perché il libro dei Salmi è proprio un libro di preghiera, è una scuola di preghiera, perché il Salterio, così viene chiamato, si presenta come, fra virgolette, un formulario di preghiere, cioè una raccolta di 150 salmi che la tradizione biblica dona al popolo dei credenti perché diventino, in questo insieme di preghiere, diventino la nostra preghiera, cioè diventino il modo di relazionarsi con Dio, e quindi rivolgendoci a Lui la possibilità di poterlo conoscere. Nei Salmi si intrecciano, ne abbiamo tutti qualcuno in testa, magari non ci ricordiamo quello che abbiamo appena proclamato nelle letture, però nei salmi si intrecciano e si esprimono gioia tanto quanto sofferenza, desiderio di Dio e percezione della nostra indignità di fronte a Lui, felicità e senso di abbandono, fiducia in Dio e dolorosa solitudine, pienezza di vita e paura di morire. Se prendiamo i salmi, nei salmi c'è tutta la, potremmo dire, tutte le sfumature del vivere, tutte, perché sono parole di uomini che si sono rivolti a Dio. Tutta la realtà del credente confluisce in queste preghiere che il popolo di Israele prima e la Chiesa hanno assunto come mediazione privilegiata nel rapporto con il Dio unico che si manifesta nell'animo umano e che si fa riconoscere in determinati momenti della nostra esistenza. Innanzitutto, che bello vedere come i salmi siano preghiere identiche per gli ebrei e per i cristiani. Questo non è soltanto un fattore storico critico, ma è un'esperienza davvero bella, perché capisci come Dio passa dentro il vissuto umano e non al di fuori di esso. Dio passa dentro il tracciato della vita di ciascuno. La prima lettera enciclica di San Giovanni Paolo II diceva questo: Dio ha scelto di percorrere una strada e questa continuerà a percorrere sempre, l'uomo, nell'incarnazione, conferma una scelta, lì Dio passa. Nelle esperienze umane c'è tutta la possibilità del credente di conoscerlo, amarlo, adorarlo e presentare a lui la complessità dell'esistenza che poi nei salmi viene sviluppata in varie forme letterarie, che ora questa sera non è opportuno sviscerare tutte, però se andiamo a vedere nei salmi ci possono essere degli inni, delle lamentazioni, che non sono quelle che facciamo noi, quelle sono i lamenti, le lamentele, le lamentazioni, genere letterario vicino, ma non propriamente di quel tipo lì, suppliche individuali e collettive, canti di ringraziamento, salmi penitenziali, salmi sapienziali ed altri generi che si possono appunto ritrovare. Tante tipologie, che sono le tipologie del discorrere umano, il chiedere, il ringraziare, il chiedere scusa, l'adorare, l'avere paura. Nonostante tutta questa complessità, questa molteplicità, possiamo dire che ci sono due grandi ambiti che la preghiera dei salmi fa emergere. La fa emergere in noi, cioè che fanno parte di noi, che sono la supplica e la lode. La supplica che è connessa al lamento e la lode, e che sono due dimensioni correlate. Non sono due solamente distinte, cioè differenti, ma sono correlate l'una all'altro, anzi sono quasi inscindibili, perché la supplica di chi prega è animata dalla certezza che Dio risponderà. Quando un bambino supplica un genitore, lo fa non soltanto perché è capriccioso, legato a qualche desiderio, si rivolge a chi sa può poter dare una risposta. Alcune volte sento dire, magari in confessionale o così, qualcuno dice: ma io prego solo Dio quando ho bisogno, quando chiedo. Comprendo il senso di rammarico della persona, nel senso, per l'amore dei cieli, però c'è un senso anche di verità. Se tu supplichi qualcuno è perché senti in cuor tuo che il legame con quella persona è la risposta alla tua domanda, il legame. Noi alcune volte, finché ci fermiamo alla cosa che chiediamo, mettiamo quasi un ostacolo. La supplica indica questo, e quindi questa certezza, questo desiderio della risposta di Dio apre alla lode, al rendimento di grazie. E la lode e il ringraziamento scaturiscono dall'esperienza di una salvezza ricevuta che suppone un bisogno di aiuto. Aver bisogno, e questo credo che sia un elemento anche molto liberante per la nostra vita. Riconoscere di avere bisogno è l'esperienza necessaria per aprirci al rendimento di grazie. Finché continuo a presumere di non aver bisogno di niente, di nessuno, non saprò mai dire grazie, non saprò mai ringraziare, oserei dire non saprò mai pregare, dove la preghiera è appunto quel legame che si instaura fra noi e Dio. Nella supplica l'orante si lamenta e descrive la sua situazione di angoscia, di pericolo, di desolazione. Oppure, come nei salmi penitenziali, confessa la colpa, il peccato, chiedendo di essere perdonato. Vedete la differenza tra le nostre lamentele, che non sono le lamentazioni. Di solito le lamentele riguardano sempre l'agire degli altri. Non fa, non dice, non c'è, non sente, non può, tutto. Lamentela. La lamentazione è invece un discorrere ad alta voce con Dio, descrivendo a noi stessi che cosa ci fa stare in angoscia, cioè cosa stiamo vivendo. Non è l'elenco delle colpe degli altri, ma è la narrazione davanti a Dio di come mi sento, del pericolo che sto affrontando, della desolazione che sto incontrando, fino al punto di saper chiedere perdono per le nostre mancanze, per le personali mancanze. E questo capiamo proprio che sublima ogni pericolo di confusione con la lamentela. Nella lamentela mai uno chiederà perdono per le proprie mancanze, la mancanza è sempre dell'altro, degli altri, del mondo. Quindi questa richiesta di essere perdonato espone al Signore uno stato di bisogno nella fiducia di essere ascoltato, e quindi implica un riconoscimento di Dio. Un riconoscimento di Dio, come dice la scrittura del libro della Sapienza, come colui che è amante della vita. Presentarsi a Dio, dire: tu sei amante della vita, tu ami la mia vita, tu ami la vita in sé. Sciogli dal laccio che hanno teso, perché sei tu la mia difesa, questo è il Salmo 31, in te Signore mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Già nel lamento può emergere qualcosa della lode che si preannuncia nella speranza di intervento di Dio. Si riconosce quindi la nostra piccolezza, che è un dato essenziale. Riconosco la mia piccolezza insieme alla necessità di essere salvato. Questa è la base della supplica. Si confessa così che Dio è il motivo della mia vita. Perché? Perché è il mio creatore. Tu sei la vita. Ti loderò, Signore mio Dio, con tutto il cuore, e darò gloria al tuo nome per sempre, perché grande con me è il Signore, grande con me è la sua misericordia, ha liberato la mia vita dal profondo degli inferi. Questo è il Salmo 86. In questo modo si intrecciano questi due aspetti di supplica e di lode. Ecco, per permettere al popolo dei credenti di unirsi a questo canto, il libro del Salterio, i Salmi, è stato donato sia a Israele che alla Chiesa. Proprio bello pensare che una persona in difficoltà abbia espresso una preghiera così intensa, non soltanto da essere scritta su un libro, ma fino al punto di diventare essa stessa parola di Dio. I Salmi sono preghiere di uomini, di donne, di comunità, talmente intrise della propria condizione umana, che comprende la grandezza di Dio, che sono diventate parola di Dio. La parola che diventa preghiera, la preghiera che ci fa emettere la parola, cioè ce la fa professare. Le preghiere contenute in essa, a differenza di altre preghiere che troviamo nella Sacra Scrittura, non sono inserite in una trama narrativa, non c'è una storia attorno. C'è l'esperienza di un orante, di uno che prega. E per questo possono essere applicate a noi sempre. Io, fra i grandi doni che ho ricevuto dal mio parroco quando ero e non solo da lui, da un altro sacerdote. Quando ero ragazzino, bazzicando la parrocchia abbastanza spesso, è l'avermi avvicinato alla preghiera del breviario, il breviario è il libro dei preti con i salmi dentro. Questo mi ha permesso in qualche modo di nutrirmi in maniera forse anche un po' inconsapevole di queste preghiere, tanto che, se capita a me capiterà a tutti, ma io ho il microfono in mano quindi lo condivido, tanto che molte volte in certe situazioni che vivo, che provo, sento risuonare una preghiera spontanea che sono i salmi, che un po' conosco a memoria. Non chiedetemi il numero, quello lì proprio no, 86, 114, no, quello no, qui ci vuole una persona che abbia studiato, no? Io, per dire, ho semplicemente pregato, e quanto mi consola quando dentro una situazione anche bella, non so perché non si prega soltanto quando si è in difficoltà, sento emergere queste parole che sono frutto sì di una di un ricordo, ma c'è una correlazione, il mio cuore si lega a quelle parole e mi fa pregare dentro quelle situazioni. Questa è la stessa cosa, mi permetto di fare un paragone, oso, ma lo posso fare in quanto battezzato, che ha vissuto Gesù Cristo. In quanto battezzati dobbiamo renderci conto che siamo anche noi dei Gesù, la sua vita ci è stata data. Cristo in croce, le ultime parole sono un salmo. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Rispondimi. Queste sono le parole del mio lamento. È il salmo del venerdì sera, della compieta. Pensare che le parole che hanno più aiutato Gesù nel comprendersi vero uomo e vero Dio sono stati i salmi. Questo è commovente. Questo per me è commovente e tante volte mi induce a dire: non stiamoci a inventare tante preghiere, impariamo un po' ad approfondire quelle che abbiamo, ma questo è una divagazione. Qualcosa di analogo avviene proprio nei bambini, perché i bambini cominciano a esprimere delle sensazioni, dei stati d'animo, quello che vivono, non con parole proprie, ma con l'esperienza del lessico di chi sta attorno. Sentono le parole, le uniscono agli stati d'animo, alle situazioni, e le parole che mamma e papà dicono in certe circostanze che loro avvertono nel cuore sono le parole che gli permettono di dire quello che sentono. Ci siamo passati tutti e siamo stati artefici noi del lessico di figli, nipoti, discepoli per il catechismo e via discorrendo. Il libro dei Salmi fa la stessa cosa con noi, la lingua dei genitori diventa la lingua dei bambini, che parlano appunto con queste parole, con questi criteri. Potremmo dire che tutto sommato i nostri genitori li abbiamo anche conosciuti attraverso le loro parole, il loro modo di parlare, di raccontare, di comportarsi in certi momenti. Tutti quanti noi fanno esperienza, uno dice: ma assomiglio proprio a, anche nell'usare una parola piuttosto che un'altra. Questo avviene in modo particolare come educazione dei salmi alla nostra vita di fede nella preghiera. E a tal proposito mi avvio un po' alla confusione, sia la confusione, alla conclusione, per non fare confusione. Le campane mi hanno assordito. La risposta più adeguata che noi possiamo dare a Dio è proprio rispondere con la sua parola, perché c'è il salmo responsoriale fra la prima lettura e la seconda lettura. Io dico sempre, banalizzo, tanto è registrato, quindi mi prendo la responsabilità di quello che dico: i salmi responsoriali sono la cartina tornasole dell'attenzione delle persone. Sì, perché uno legge il ritornello, la gente pensa, il prete pensa alla predica che deve fare, il coro al canto che deve intonare, la persona alla cotoletta che deve cucinare e via discorrendo. E quando si dice il salmo, dice, che cosa devo rispondere? Senti il silenzio, o peggio, per pensare a quello che devi rispondere non ascolti il salmo. Questo non c'entra niente con la liturgia, però è tante volte una rilettura che faccio a me stesso, perché quando ci sono le letture mi accorgo che sto ascoltando, che mi sto ripetendo la predica in testa, dico: Stefano, stai facendo l'errore più grave della tua vita, perché se non ascolti te la parola, che cosa gli vai a dire? Vabbè, avrai una predica perfetta, benissimo, ok, te la sarai preparata, va bene, ma ascolta le letture. Ecco, il salmo responsoriale, venendo adesso alla cosa seria, è proprio questo modo di rispondere responsoriale, rispondere alla parola ascoltata, la prima lettura in questo caso, con una preghiera fatta in maniera assembleare che corrisponde a quanto abbiamo ascoltato nella prima lettura. Questo, guardate, il salmo può diventare anche il salmo responsoriale della domenica, può diventare la preghiera della settimana. Perché uno se lo tiene un pochettino, anche una frase, un passaggio soltanto. Questo ci permette appunto di, ci insegna che anche la, i salmi ci insegnano, insegnandoci a pregare, che anche la nostra desolazione, il nostro dolore, la presenza o l'assenza di Dio che sentiamo, la meraviglia, la consolazione, il pianto, la supplica, sono strumento, sono materia di preghiera. Oserei dire, sottolineo, sono strumento. Che cosa devo usare per pregare? Quale libro mi consiglia San Paolo, per favore, per pregare bene? Quello che hai vissuto oggi, hai sofferto oggi, è quello il libro della tua preghiera, mettiti davanti a Dio nel segreto della tua camera e far diventare quella sofferenza parole dette da te davanti a Lui. Hai gioito? Hai avuto una gioia? Farla diventare preghiera. Questa è la radice del pregare, questa è la novità forse del pregare cristiano, sapendo che queste dimensioni della nostra vita non sono soltanto nostre, sono di un popolo, sono di Gesù Cristo, il Figlio di Dio fatto uomo, che ha pregato con questi testi, anche dopo la traduzione della CEI, nel senso comunque in partenza sono quelli, ma ha pregato dentro quello che ha vissuto. Quando insegniamo a pregare, è questo che è insegnare. Quando insegniamo a pregare, la preghiera in famiglia dice, mi piace tantissimo trovarmi in certe situazioni in famiglie. Poco tempo fa sono stato a casa di una famiglia giovane di capi scout che tanti anni fa, anche un pochino, un po' di anni fa, che hanno due bimbi e anche piccoli, la preghiera è il racconto della giornata. Può sembrare un po' banale, ma il dire a un bimbo che cosa vuoi dire a Gesù, con che parole vuoi dirglielo, poi Padre nostro, Maria, quello del Padre, l'angelo di Dio, tutte, benissimo. In quei casi lì mi dicono, no, vuoi dire una preghiera, ma anche no, cioè nel senso, prego con voi, nel senso, sono, arrivo in fondo, molti dei salmi, quasi tutti sono attribuiti a Davide. Se prendete il libro, anzi il compito è questo, se ne avete voglia vi tenete la Bibbia sotto mano in queste settimane e Salmo 1 e 2 leggeteli insieme, perché sono il portale d'ingresso. E poi ci sono i titoletti: Salmo di lode, Salmo di supplica. Quando andate a casa la sera, al mattino, l'ora che vi, state un po', vi sentite contenti, pregate quel salmo lì, pregate quel salmo lì. Molti hanno il titolo di Davide, ora la critica testuale permette di riconoscere che non tutti siano di Davide, no? E tante volte ci immaginiamo gli scrittori sacri, Davide che si mette lì e scrive, no? Oppure Sant'Agostino che scrive le confessioni seduto a un tavolo con la candela, il biviare, la mitra, il pastorale sotto il braccio che scrive. Non è che siano andate proprio così le cose, no? Quindi anche i salmi di Davide sono attribuiti a Davide. Ma perché? Chi conosce un po' la storia di Davide sa che in questo fanciullo, chiamato poi a fare il re, in quest'uomo, c'è stato proprio tutto. Un giovane pastore del gregge di suo padre, che è passato per alterne e a volte drammatiche vicende, diventa re di Israele, pastore del popolo di Dio. È uomo di pace, ma ha combattuto numerose guerre. È instancabile, tenace e cercatore di Dio, ma ha tradito il suo amore, l'amore di Dio. Questo lo caratterizza. Davide è sempre rimasto cercatore di Dio, anche se molte volte ha gravemente peccato. Umile e penitente, ha accolto il perdono divino, anche la pena derivante dal suo peccato, e ha accettato un destino segnato dal dolore. Davide così è stato un re con tutte le debolezze secondo il cuore di Dio. Bello. Essere con tutte le nostre debolezze secondo il cuore di Dio. I salmi ci insegnano questo, non essere perfetti, a essere con tutte le nostre debolezze secondo il cuore di Dio. Quindi persone appassionate nella preghiera, uomini e donne che sanno supplicare e lodare. E nel Nuovo, l'Antico Testamento è richiamato nel Nuovo Testamento, lo sappiamo, quindi alcune preghiere del Salterio dove ci parlano di Dio, ci parlano anche già un po' del Figlio a immagine del Padre, sono richiamate da San Paolo, si trovano, nel senso, non vogliamo fare uno studio questa sera. Volevo soltanto sottolineare che come il Salterio, cioè il libro dei Salmi, in Cristo fanno brilla in tutta la sua magnificenza. Nel tempo di Quaresima prendiamo un Salmo e leggiamolo in ordine alla passione di Gesù, morte e resurrezione. È lì dentro, in ogni Salmo, perché c'è la drammaticità del vivere umano, drammaticità non per fare un dramma, ma la realtà concreta, e c'è la luce di Dio. In ogni salmo troviamo la Pasqua di Gesù. Allora l'unica cosa che devo dirvi, che dobbiamo dirci, è prendere in mano questo libro, il libro dei Salmi, come accompagnamento quotidiano. Chi ha preso, ora ci sono anche tante possibilità con i cellulari, no? Lodi, Vespro, Compieta, ci sono tante app che permettono di averli in tasca, magari sono un po' sconnesse, quello liturgico, quelli tanto li trovi, però vabbè, il Signore è buono, anche una preghiera sbagliata nel giorno l'accoglie lo stesso. Proprio l'esperienza di chi vuole trasformare il suo vissuto in opportunità di preghiera. Allora sarà più presente in noi quell'anelito che nel Vangelo di Luca fa dire ai discepoli, a Gesù: insegnaci a pregare, insegnaci a pregare. Gesù ha pregato con questi salmi, con questi testi, e poi ha insegnato lui a dire: quando pregate dite Padre. Ha alimentato il suo rapporto con lui, fra figlio e padre, con questi testi, e ha fatto scaturire una preghiera nuova che è poi la nostra vita. Io così ho concluso questa sera con un ottimo traguardo, sono mezz'oretta ho parlato, 29 minuti e 11 secondi. Se ci fossero delle domande posso provare ad ascoltarle, quello sì. La volta prossima parleremo ancora del come utilizzare la Bibbia per pregare. Ecco, sarebbe bello, anche così, aiutandoci nella partecipazione, vedere se poi nel mese di maggio, Dio piacendo, quando ci sarà in questa chiesa l'indulgenza plenaria quotidiana, anche poter fare qualche momento di preghiera con la Bibbia, visto che preghiera con la Bibbia significa pregare con la scrittura, non con la Bibbia. via in mano, e cosa che adesso vado a fare con i giovani su al Villino, proprio perché questa chiesa intitolata San Gerolamo ci dice questo. San Gerolamo, che non sarà stato sicuramente nella grotta Terra Santa a scrivere la traduzione della Bibbia con l'abito da cardinale così come è disegnato, però si è applicato alla scrittura e ha vissuto nell'ascolto, quindi vorremmo farlo anche noi.